Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione Conosci la Madonna sulla radio del Buon Consiglio che porta l'Immacolata nelle vostre case. Ecco, stiamo affrontando in questa trasmissione le lettere di San Massimiliano Kolbe, più che altro le sue riflessioni, ecco, le sue meditazioni, ecco, alla comunità religiosa di Nebukalanov. Oggi leggiamo la numero 39 del volume, ecco, Le conferenze di San Massimiliano, edito da Casa Mariana Editrice nel 2014. Questa conferenza è stata tenuta a Nebukalanov sabato 27 giugno del 1936 durante una passeggiata. Ecco dunque, c'è un po' di relax della comunità, si facevano anche queste passeggiate, ovviamente c'era anche un modo di rilassarsi spirituale, non solo fisico, ma soprattutto per l'anima, ecco, un relax dell'anima. Spesso le nostre vacanze invece sono un tumulto, no? Ci si stanca più in vacanza che a casa, cioè vuole restare a casa, insomma, non si riposa di più. Ecco, invece San Massimiliano faceva queste conferenze anche durante le passeggiate, no? Conferenze sicuramente dialogate, ecco. E qui ecco, uno dei frati riporta appunto le riflessioni del padre Massimiliano, mentre si va fuori a passeggio. Allora, il tema di questa conferenza di San Massimiliano è l'Immacolata e la Santissima Trinità. Ecco, si riflette poco sulla integrazione dell'Immacolata con la Trinità. Spesso si considera una figura a sé stante, questo è un po' povero, eh? Perché l'Immacolata è immersa nella Trinità, si può dire che è parte della Trinità. C'era il padre Emanuele Testa, che era direttore dello studio biblico di Gerusalemme, qualche anno fa, diceva che la Trinità, da quando c'è la Madonna, non è più Trinità, è una quaternità. Beh, forse è un po' un'illazione, un po' esagerata, però ecco, dice la devozione, no? L'amore è anche la realtà così profonda, così vera dell'Immacolata, nell'ambito della Trinità, cioè nell'ambito di Dio stesso. Dio è uno solo, non è che possono esserci tanti dei, ce n'è uno solo ed è la Trinità. E quindi l'Immacolata ha un posto speciale nella Trinità. Vediamo cosa ci dice San Massimiliano su questo tema così importante. Gesù ha insegnato agli apostoli il Padre nostro, gli ha detto di pregare così. Non gliel'ha comandato, ma gli ha detto pregherete così. E quelli che dicono che il Padre nostro è più importante dell'Ave Maria si sbagliano. C'è questa dialettica, no? Il Padre nostro è più importante dell'Ave Maria. Ma lui non è che vuole dire che l'Ave Maria è più importante del Padre nostro, ma lo mette sullo stesso piano. In effetti sono due preghiere che sono rivelate, tutte e due, no? Quella di Gesù, l'Oratio Domenica, il Pater, ma anche l'Ave Maria rivelata, perché è l'angelo che si rivolge a Maria con questa preghiera, Ave Maria. E quindi non è che è meno rivelato, è sempre rivelato, sempre viene dal cielo, sempre viene dall'alto, sempre ha fondamento scritturistico. Anche i teologi più spudoratamente biblisticisti, letteralisti della Bibbia e devono ammettere questa preghiera, c'è Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Non sono parole nostre, non sono parole ecclesiastiche, non sono preghiere scaturite dal cuore di qualche ecclesiastico particolarmente devoto, sono parole della Scrittura, della Santa Scrittura, quindi sono preghiere scritte nel cielo. Quindi quelli che dicono che il Padre nostro è più importante dell'Ave Maria si sbagliano. Certo, è più perfetto perché l'ha insegnato lui. Beh, ciò che esce dalla bocca di Dio, di Cristo, è più importante di quello che esce dalla bocca di un angelo. Ma l'angelo non è che parla per suo conto, primo. Poi, vabbè, certamente la Madonna è un indirizzo minore, inferiore rispetto a Dio, no? Perché lei è creatura, certo, nessuno lo mette in dubbio, però sulla sostanza di ciò che è pregato, sulla importanza di ciò che è pregato, questo non si può mettere in discussione. Le due cose sono entrambe importanti. È più perfetto perché l'ha insegnato lui, ma lui non ha mai Questo è più importante. Anche la Chiesa, promettente della volontà di Gesù, stabilisce di pregare così: Ave Maria, il Signore con te, sei benedetta tra le donne. La Chiesa conferma questo preghiera. E la Chiesa non conferma se non c'è un fondamento solido a questa preghiera, se non c'è una spiegazione vera, causale, che fa scaturire questa preghiera. La preghiera rivolta a Maria è una vera preghiera, non è una preghiera inferiore, una preghiera minore, meno importante, eppure si può fare a meno. Una volta sentì un vescovo dice, ma le preghiere fatte ai santi, bisogna farle a Gesù Cristo, non ai santi. Ma i santi che ci stanno a fare? Se ci stanno, anche loro accolgono le nostre preghiere. E così la regina dei santi, che la prima di tutta una caro stipite di santità. Signore ce l'ha dato per questi santi come mediatori della grazia, quindi si può pregare i santi, non è che non si deve pregare perché Gesù è più importante, allora solo lui merita le nostre preghiere, ma no? E non sono meno importanti, sono importanti anche quelli. Quante volte si è ottenuto delle grazie per intercessione dei santi, ma la Chiesa stessa dice che bisogna pregare i santi. Quando si fa il processo di canonizzazione, quando il Pontificio Istituto, il Consiglio, no? Alla congregazione, delle cause dei santi, sta lavorando per la canonizzazione di un santo, di un beato, insomma, di un uomo che è ritenuto morto nelle virtù eroiche, nella santità, e chiede il miracolo, cioè cerca un miracolo fatto da un santo. Beh, quindi il santo per fare il miracolo deve essere pregato, insomma, non è che lo fa così, eh? Quindi bisogna pregare i santi. Bisogna pregare soprattutto la madre dei santi, la regina dei santi, che è la Vergine Maria. Quindi la Chiesa approva questa preghiera mariana. Come approva anche le preghiere fatte ai santi, eh? Non è che non le approva, questi protestanti assolutamente non sono d'accordo, neanche sulla Madonna sono d'accordo, perché lo dica la scrittura che la preghiera è stata fatta a Maria, anche la scrittura prega Maria, no? Quindi noi perché non la dobbiamo pregare se la scrittura stessa ci induce a pregarla? E quindi fa lodare prima la Madonna la preghiera mariana, benedetta tu fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ma questa non è una preghiera inventata, queste sono le parole di Elisabetta, pure questo è scritturistico. Quindi prima si loda la Madonna, anche Elisabetta l'ha fatto, ha lodato la Madonna e poi attraverso lei Gesù. Inoltre nel rito canonico si raccomanda ai parroci di pregare ogni giorno una decina del rosario. A quell'epoca si era anche meno esigenti. Il diritto canonico, il primo diritto canonico approvato dal Papa San Pio X, stabiliva per i parroci di pregare almeno una decina del rosario. Una decina che ci vuole, insomma, su via. Invece il nuovo diritto dice che il rosario deve essere conculcato, imposto, inculcato, imposto a tutti i seminaristi, quindi non si può fare a meno del rosario, tutto, non una decina. Quindi è più esigente il nuovo diritto, benché si consideri più pastorale, no? Perché è uscito dalla penna della mente di San Giovanni Paolo II, dal concilio, no? Che è l'antico diritto canonico. Al tempo di San Massimiliano vigeva il diritto antico del 1917, appunto approvato da San Pio X. E quindi non una decina, ma il rosario intero. Devono pregare adesso tutti i sacerdoti, tutti i religiosi, lo devono fare perché è scritto nel diritto. È una legge ecclesiastica, certo, non è una legge assoluta divina, però insomma, se uno segue la Chiesa, se sta sotto la regia della Chiesa, deve stare anche a questa norma. Sono 10 volte di più del Padre nostro. Le Ave Maria. Nel rosario proprio questo è stabilito, che tu dici 10 Ave Maria e un Padre Nostro, e per ogni Padre Nostro dici 10 Ave Maria. quasi che il Padre Nostro è un culmine, l'Ave Maria è il mezzo per arrivare al Padre Nostro, o per spiegare meglio il Padre Nostro, per vivere meglio il Padre Nostro. Quindi chi dice che il Padre Nostro è più importante dell'Ave Maria non ha capito niente. La vita della Santissima Trinità è dal principio, sarà per sempre e non cambia. Dio Padre genera dai secoli il Figlio. Lo Spirito Santo procede dal Padre e dal Figlio. Dio Padre opera attraverso il Figlio. Ecco, la Santissima Trinità è così, è una continua generazione, no? È una continua vita. Beh, ma noi lo vediamo, no? Noi diamo per scontato che la vita ci sia. Ci alziamo la mattina, vediamo gli alberi che riprendono la loro bellezza con la luce del sole, no? I fiori. Pensiamo che questo sia scontato, sia normale. Non è normale, è la vita che si genera. Ma perché si genera? Perché c'è una causa che la fa vivere. Allora tutti capirai, gli scienziati oggi cominciano a capire, quando sentono parlare di Dio gli vengono i sorci verdi, chissà, ecco, chissà perché, ma è talmente naturale dire che la vita viene da Dio. E solo lui è il garante della vita, ecco, la vita è solo un piccolo segno della vita divina che è all'interno di Dio, no? Che è sempre generante, che sempre si rigenera perché il padre genera il figlio continuamente, il padre e il figlio hanno procedere lo spirito, ecco. E quindi ecco, questa vita che è una continua evoluzione, una continua nascita. E viene trasferita anche alla creazione, che è un'opera sua, no? È totalmente un'opera vivente in lui. Vivente in lui perché senza Dio non ci sarebbe la vita. La vita da dove viene? Da dove sorge? Come mai c'è la vita? No? Non ha una spiegazione razionale questa. Perché se è la domanda più semplice, più essenziale di tutte, non c'è una spiegazione che non sia quella della fede. Non c'è. Perché la vita non ha nessuna spiegazione. Perché c'è? Invece magari in altre parti noi non la vediamo, non la troviamo, almeno così organizzata, complessa, no? Come la troviamo sul nostro pianeta. Sì, anche dicono i minerali, hanno una vita, è una vita molto, molto essenziale, sì, anche un minerale c'ha la sua vita. Tutto va verso l'entropia, poi, no? Dall'ordine al di sopra. Quindi qualsiasi ente che c'è, anche più rozzo, poi si decompone, poi non c'è più. Ma perché c'è questo processo della vita? Perché? Non c'è una spiegazione umana, non esiste, no, non c'è. La spiegazione è solo in Dio, è rivelata, è Dio che si genera, che è la vita stessa, perché la vita è generazione. La vita è processione, la vita è produzione. Oggi ci sono i pazzi che vogliono essere talmente padroni del mondo che vogliono darsi una vita eterna da soli, no? Ecco, magari fanno il commercio dei bambini per prendergli il sangue, questa è una cosa orribile, no? Terrificante. Talmente l'ideologia scientista è avanzata, no? È talmente folle nella sua dinamica di ecco, produzione che pensa di ecco, poter far vivere qualcuno a discapito di altri, quindi magari ammazza un sacco di gente ecco, per far vivere pochi. Quindi sembra che scambiando, facendo la trasfusione di sangue con un sangue più giovane, l'uomo più anziano può vivere più a lungo. Beh, tanto è un delitto questo. E poi non è vero perché si muore lo stesso. Quindi doppia beffa. È doppio peccato anche, no? Per quelli che lo commettono. Omicidio e presunzione e superbia e insomma ribellione a Dio. Dio c'ha la vita, però ce la dà come vuole lui, come sa lui, come ha predisposto lui per mezzo della croce del suo figlio. Abbiamo celebrato la festa della Santa Croce. La Santa Croce è vita, ma è una vita diversa da quella fisica. È una vita molto diversa. È la vita della grazia. È la vita della santità, è la vita dello Spirito Santo, è la vita di Dio, che è al di sopra di ogni vita, anche fisica, biologica. La vita biologica dipende da Dio, certo, ma non è l'unica, no? Se uno crede in Dio solo per questa vita, cioè la vita terrena, dice San Paolo, è da compiangere più di tutti gli uomini, è da compiangere più di tutti gli uomini. E allora, la vita della Santissima Trinità è la vita che nutre i figli di Dio, che nutre persone di fede che vivono la fede in una maniera bella, assoluta, certa, per mezzo dello Spirito Santo. Noi non comprendiamo con precisione tutto ciò, anche il nostro intelletto è finito. La prova migliore ne è che entra in un cappello. Cosa vogliamo capire, no? Però già quello che ci ha detto Gesù sulla Trinità potrebbe essere sufficiente, se fossimo un po' umili. Beh, ci fermiamo qui per la nostra prima parte di trasmissione, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione Conosci la Madonna. Stiamo leggendo la conferenza numero 39 di San Massimiliano Kolbe, tratto dalle conferenze di San Massimiliano, testo edito da Casa Mariana Editrice nel 2014. Ecco, San Massimiliano cerca di stabilire un rapporto, no? Cerca di vedere, intravedere il rapporto tra Maria e la Trinità. Ecco, è molto facile, ecco, pensarla così all'interno della Trinità, però è come certi quadri orientali, no? Dell'arte bizantina, ecco, rappresentano proprio la Madonna e nel suo grembo non solo Cristo, ma tutte e tre le persone divine addirittura, no? Madre di Dio. E non è solo madre di Cristo, se sarebbe ma fosse madre di Cristo sarebbe solo madre dell'uomo, della persona umana di Gesù, invece è madre di Dio, è teologicamente madre di Dio. Cioè è colei che genera dal suo grembo Dio stesso, la persona divina del Figlio, e quindi tutta la Trinità, perché la Trinità non si scinde mai, è un legame indissolubile. Quello della Trinità, dove è Cristo e anche il Padre e lo Spirito Santo, non sono distinguibili l'uno dall'altro, no? Sono tre persone distinte, però legate indissolubilmente, come in un matrimonio perfetto, non c'è sulla terra, perché quando si è perfetto un matrimonio sulla terra è sempre una palla d'immagine di questa indissolubilità che c'è nella Trinità, questo amore eterno, infinito, che vive all'interno delle tre persone. Quindi ecco la vita intima, dice San Massimiliano, della Santissima Trinità. Dio Padre opera attraverso il Figlio attraverso lo Spirito Santo. Questo si riflette poi in un grado minore o maggiore in tutte le creature e si diffonde nell'universo come una lontana, un eco. Ecco. L'eco si sente più vicino lì dove si riflette di più e più lontano laddove si riflette di meno. Come direbbe Dante, in una parte più e meno altrove. Ecco, all'inizio della prima cantica, il primo canto del Purgatorio. La gloria di colui che tutto muove nell'universo penetra e risplende in una parte più e meno altrove. Quindi, in Purgatorio c'è la gloria, nel Paradiso c'è la massima gloria di Dio. Nel Purgatorio, beh, in una parte più e meno altrove c'è anche la gloria di Dio, sì, perché sono beate anche le anime purganti, sono in attesa della gloria eterna e perfetta, dovranno fare penitenza, però insomma sanno che il fine della loro pena sarà la gloria e quindi si sottomettono volentieri alla penitenza. Invece nell'inferno, purtroppo sì, c'è la gloria di Dio all'esterno dell'inferno, dentro l'inferno non c'è, ecco, la gloria di Dio. Si permette anche l'inferno, quei poveracci hanno perso il ben dell'intelletto, sono pazzi, sono dei dementi, dementi volontari che non hanno voluto, pur conoscendo Gesù, pur conoscendo la sua grazia, la sua misericordia, la sua benevolenza verso gli uomini, verso i peccatori, non l'hanno voluta, hanno preferito il peccato per sempre, poveretti. Lì la gloria di Dio proprio non c'è, però anche questo, insomma, l'inferno nella sua struttura, nella sua dimensione, dà gloria a Dio perché, insomma, ospita le anime che proprio non vogliono sapere nulla di Dio. E quindi i poveretti non hanno la grazia, né la gloria, né la beatitudine eterna. L'essere più sublime tra le creature è l'uomo, e tra gli uomini è l'Immacolata. Ecco, nella creazione si vede chiaramente che l'uomo è il vertice della creazione, perché è creato per ultimo. Ecco, è il vertice perché è la somma di tutto ciò che c'è nella creazione: vita animale, vita minerale, vita vegetativa e vita intellettuale, razionale, spirituale, soprannaturale. Gli animali, poveretti, no? Non hanno una vita soprannaturale, perché qualche animale alle volte riconosce pure Dio, a confusione degli uomini, confusione degli uomini, perché gli uomini spesso non riconoscono Dio, allora il Signore si fa riconoscere dagli animali, ecco, come l'asina di Balaam che cominciò a lodare Gerusalemme, mentre il profeta Balaam voleva maledirla, e ecco, lei invece benedice Gerusalemme, sconfessa. Profeta prezzolato, che doveva maledire per conto dei nemici di Israele. Ma ecco, sono casi eccezionali, no? Che vanno al di sopra della legge naturale, al di sopra della natura. Anche successe per il miracolo eucaristico, mi sembra quello di Offida, il miracolo di Offida nelle Marche. La donna che aveva preso, rubato l'Eucaristia, poi per farci un sortileggio, una magia, poi la vede trasformata in carne e sangue, che cosa fa? Nasconde tutto quello che è risultante dal miracolo nella stalla, sotto il fieno, no? Il fieno. E l'asino che doveva entrare nella stalla, il marito non sapeva nulla di questo, no? Cerca di far entrare l'asino, l'asino non vuole entrare, anzi si inginocchia davanti a quel fieno. Cioè, riconosce il creatore, l'asino, quello che la donna non aveva riconosciuto. No? E il marito si accorge di questo, ma che cosa hai fatto? No? E allora lei dovette confessare questo peccato, no? Questo sacrilegio che aveva commesso, ma a gloria di Dio, perché poi si capisce che lì è Dio. Di questo è vivo e vero nell'Eucaristia. E così anche in altri casi, Sant'Antonio, il miracolo di Sant'Antonio è famoso. È sempre qui un mulo, cioè, non c'è più l'asino, c'è il mulo, ma insomma, più o meno è lo stesso. Uno fa mangiare per 3 giorni, Sant'Antonio, questo mulo, e poi lo mette davanti a un mucchio di fieno, davanti all'Eucaristia. Il mulo non mangia il fieno, si inginocchia davanti alla crostia. Gli animali, alle volte, illuminati da Dio, sono sue creature, in effetti. Dio può fare tutto, no? Per nostra confusione, però, non per se stessi, perché loro non hanno la vita eterna su via, non vanno in paradiso. Sono false le dottrine che dicono, perché il paradiso è per le anime, no? Non è per per la creazione che non ha, ecco, un'anima spirituale, un'anima soprannaturale, infusa da Dio, no? Comunque va bene, ecco, questi sono discorsi, ecco, che si possono affrontare in maniera diversa. Allora, l'essere più sublime tra le creature è l'uomo, e tra gli uomini l'Immacolata. L'Immacolata supera tutti noi perché, ecco, lei è la fonte, no? Non la creazione. La creazione è la base. Ma la fonte per capire chi è l'uomo è l'Immacolata, perché l'Immacolata è la creatura perfetta che è in sé ogni armonia, perché è in accordo totale con Dio. Noi che non siamo in accordo, facciamo tanti errori, tanti sbagli, e spesso ci crogioliamo nei nostri errori, nei nostri sbagli. Lei è la creatura più perfetta, senza il minimo peccato, immacolata. Ovunque nella natura, nelle leggi naturali, riscontriamo l'azione e la reazione. Tutto questo è un riflesso dell'opera della Santissima Trinità. L'azione è prodotta da Dio che crea dal nulla la creatura, la reazione è prodotta dalla creatura che tende e ritorna in un modo più o meno perfetto al creatore e a Dio. Ecco, è la reazione perfetta. La Madonna è, lui lo definisce così, no? È molto originale questo titolo che gli dà, no? È la reazione perfetta, dire, cioè perché corrisponde a tutto quello che Dio provoca in lei, no? Corrisponde sempre anche a delle cose che sembrano assurde, no? Per noi sono assurde, per lei no. Capisce che sono di Dio, l'incarnazione, la cosa più alta, più impossibile da capire per una creatura umana. Lei l'ha capito. Ma se l'avesse fatto a qualsiasi altra donna, a qualsiasi altra persona, la proposta dell'incarnazione, ma nessuno avrebbe capito niente, tutti si sarebbero rifiutati. Si vede bene dalla reazione di Zaccaria, che fosse sacerdote, quindi dotto nelle scritture, un uomo giusto, un uomo pio, benedetto da Dio, si dice nella scrittura, un uomo santo, no? Però non capisce e non vuole accettare la nascita di un figlio in età avanzata. Non la capisce e la rifiuta, no? Figuriamoci se poteva accettare l'incarnazione del figlio di Dio, del verbo di Dio fatto carne. Non poteva, non poteva, non poteva. La Madonna solo poteva, solo lei, perché aveva una tale finezza di comprensione, una tale scienza infusa che poteva comprendere questo mistero e quindi accettarlo e accoglierlo dentro di sé. L'Immacolato. Ovunque nella natura, nelle leggi naturali, riscontriamo l'azione e la reazione. Quindi la reazione dell'Immacolato è la più perfetta. Ci sono tre persone nella Santissima Trinità: Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo. Dio Padre opera attraverso il Figlio. E il Figlio attraverso lo Spirito Santo. E tra lo Spirito Santo e la creatura, l'Immacolata, che è la più perfetta delle creature, costituisce un ponte. Questa è la teologia tipica di San Massimiliano, che non tutti accettano. L'accettano solo coloro che sono particolarmente mariani. I protestanti, per esempio, assolutamente non accetterebbero mai, no? Che sia il ponte tra noi e la Trinità. Ecco, questa è la missione dell'Immacolata. Essere ponte tra noi e la Trinità. Essere mezzo, elemento medio, tra noi e la Trinità. Perché vedendo lei noi vediamo la Trinità, contemplando lei noi contempliamo la Trinità, pregando lei noi preghiamo la Trinità, unendoci a lei noi sciuniamo alla Trinità. Ecco, questa è un po' la grandezza, no? Della vita. Della vita con la Madonna. Però bisogna avere un certo intuito particolare, spirituale, una certa preghiera costante, una consacrazione, ecco, totale di se stessi all'Immacolata, sapendo che l'Immacolata è tutto. Ma come mai gli viene questa convinzione da San Massimiliano? Perché? Ecco, perché l'Immacolata è la ispiratrice della vita di San Massimiliano. Lui ebbe questa rivelazione da bambino, da fanciullo. L'Immacolata gli pose davanti le due corone, una rossa e una bianca, la verginità o il martirio. Lui volle tutte e due, no? La perfetta verginità, la perfetta purezza, nell'Immacolata e il martirio anche, il martirio un dono del Signore per lui. Quindi l'Immacolata per lui è stata un ponte. Senza l'Immacolata non avrebbe capito nulla, no? Della vita religiosa, della sua missione, del suo essere religioso, consacrato, francescano. Addirittura ebbe una profezia nei suoi scritti, diceva che i francescani dell'Immacolata sarebbero stati l'unico ordine rimasto, no? Avrebbero assorbito tutti i frati di tutti i continenti, di tutti gli altri ordini francescani. Fece questa profezia. Ecco, perché ecco, capiva che l'Immacolata era il ponte tra noi e la Trinità. Perché è un ragionamento anche logico. Se l'Immacolata è la creatura più perfetta tra tutte le creature che esistono, che esisteranno, no? La più perfetta opera della creazione, allora noi che siamo creature, dove dobbiamo andare ad attingere? Lei è proprio il tramite della Trinità. Tra le tre persone divine, Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo, l'attività scambievole è strettissima e su questo non possiamo avere nessuna obiezione. Non sarà così invece se prenderemo in considerazione la nostra relazione con Dio e con lo Spirito Santo. È proprio qui che abbiamo bisogno del ponte, dell'Immacolato. Ciò che lo Spirito Santo riceve dal Figlio e il Figlio dal Padre viene dato dall'Immacolato. E agisce sulle creature attraverso di lei. Per questo egli la chiama sua sposa. Con il nostro intelletto non lo comprendiamo e non lo possiamo comprendere, perché ciò supera l'intelligenza umana. E ci fermiamo qui per questa nostra seconda parte della trasmissione, cari fratelli. Riprendiamo tra poco. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione Conosci la Madonna su Firenze 39 di San Massimiliano Maria Colbe, tenuta ai frati in Ipocalano durante una passeggiata nel 1936. L'argomento era l'Immacolata e la Trinità. Ecco, qual è la tesi di San Massimiliano? Che l'Immacolata sia il ponte per noi della Santissima Trinità. Non possiamo capirla, questa dimensione soprannaturale, però possiamo viverla, ecco, Perché tramite l'Immacolata Dio si dona a noi, come si è donato la prima volta, come si è donato, ecco, agli uomini, si è donato, alle sue creature, e così si può donare ancora, sempre e solo per mezzo di lei. Quindi l'interconnessione tra Dio Padre, Figlio, Spirito Santo e l'Immacolata è strettissima, lo vediamo dalla scrittura, eh? La scrittura che lo testimonia. Dio viene nel mondo per mezzo di Maria Santissima, e non c'è altro modo per venire nel mondo se non per Maria Santissima. Quindi, ecco, la grazia prima principale dell'uomo è fatta per Maria Santissima, è donata per Maria Santissima. Questo da un punto di vista teologico, però. Da un punto di vista poi pratico, non sarà così se prenderemo in considerazione la nostra relazione con Dio e con lo Spirito Santo. È proprio qui che abbiamo bisogno del ponte dell'Immacolato. Per noi Dio è lontano, no? I poveri protestanti che non hanno la mediazione di Maria, no? Non la vivono, anzi la aborrono, poverette, non possono avere una relazione, se non intellettuale, molto astratta, no? Molto mentale, diciamo. Con Dio, oppure anche pericoloso, perché per esempio il pentecostalismo, non lo so, se sembra che non, se non ci sono eventi, no, così straordinari, nella preghiera non c'è lo spirito, ma questo è pericoloso, perché gli eventi, i prodigi, sa fare pure il demonio, prodigi materiali, non spirituali, non quelli che vengono effettivamente da Dio. E se si va solo appresso a questo, c'è il rischio che si vada appresso al demonio, solo all'esteriorità della fede, non alla realtà della fede. È proprio qui che abbiamo bisogno del ponte dell'Immacolata, cioè che lo Spirito Santo riceve dal Figlio e il Figlio dal Padre viene dato dall'Immacolata e agisce sulle creature attraverso di lei. Per questo egli la chiama sua sposa. La sposa. Con il nostro intelletto non lo comprendiamo, non lo possiamo comprendere, perché ciò supera l'intelligenza umana. Però è la scrittura che ci rivela la sponsalità di Maria, la sposa di Dio, la sposa di Cristo. Gesù Cristo ha due nature, quella divina e quella umana, unite in una sola persona divina. L'Immacolata è così strettamente unita allo Spirito Santo che non lo possiamo capire. Possiamo dire in un certo senso che lo Spirito Santo e l'Immacolata sono due persone e misticamente una cosa sola, grazie alla loro stretta unione. Ecco, quando due persone si fondono nell'amore, Gesù dice: non sono più due, ma una sola carne. Ma ripete anche la scrittura su questo punto, no? La scrittura diceva così: l'uomo non osi se Dio separare ciò che l'uomo separare ciò che Dio unisce, perché non sono più due, ma una sola carne. Una sola carne non significa solo il coniugio, ma significa un'unione stretta di intenti, di volontà, no? Qualcosa che supera anche le facoltà terrestri. Allora, questa unione fa dei due una sola carne, una sola persona. E così è per la Madonna. Che significa? Talmente lo Spirito è unito alla Madonna che non sono solo due persone, sono una persona, misticamente una cosa sola. Per la loro stretta unione c'è una fusione, no? Come si può dire? Una correlazione, no? Uno scambio così intenso che appunto è ormai. È una persona sola che agisce. E siccome il maggiore domina sul minore, cioè lo Spirito Santo su Maria, che è una creatura, ecco che la Madonna si può dire anche lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo incarnato, no? Anche se non è lo Spirito Santo, però è talmente pervaso. Massimiliano alle volte fa gli esempi addirittura degli indemoniati. Gli indemoniati si vede benissimo che quello che fanno non è opera del povero indemoniato, è opera del demonio che agisce nel poveraccio che è sottoposto a questa vessazione, a questa tribolazione, no? A questa possessione diabolica. Quindi non è lui che agisce, è il demonio. Ma dice, noi se siamo posseduti dallo Spirito Santo, siamo posseduti da Maria, allora è il contrario, facciamo le cose che non sono più nostre, ma sono di Maria. Sono dello Spirito Santo, che è lo sposo di Maria. Ecco, in Maria lo Spirito Santo aveva proprio pienamente possesso, aveva libera facoltà, poteva fare tutto quello che voleva in Maria, perché Maria si è sottoposta, ha saputo sottoporsi bene alla possessione dello Spirito Santo. E noi invece facciamo reazione, diciamo no, non usiamo i mezzi necessari per farci possedere dallo Spirito Santo, non vogliamo Maria come ponte tra noi e lo Spirito Santo, e il Signore ci lascia per quello che siamo, dei poveracci. Ma insomma, la via c'è, appunto. Di conseguenza, tutte le grazie che scorrono da Dio Padre attraverso il Figlio e lo Spirito Santo passano attraverso la Madonna. Per questo lei è la mediatrice. Un po' come della mediazione. Maria ancora non c'è, però tanti dicono: è già come se ci fosse, perché se si accetta la maternità divina, se si accetta l'Immacolata Concezione, se si accetta la maternità della Chiesa, che ormai è festa liturgica, madre della Chiesa. E allora si accettano queste cose, la mediazione è proprio evidente, no? Ecco già. I teologi sottolineano l'aspetto trinitario della grazia, scrive qui un commento, che definiscono tra l'altro come una speciale relazione con Dio e partecipazione alla vita della Santissima Trinità, benché in stato iniziale. Con teologi come Schiben non si fermano alla funzione di santificazione dell'anima, come avete accolto, ma sostengono che lo Spirito Santo si unisce all'anima in modo tutto particolare. Questa opinione è condivisa dal grande apostolo mariano San Luigi Grignon de Montfort, come da San Massimiliano, che in questa prospettiva vede la maternità divina, la santità e l'immacolata concezione di Maria. Ecco, quindi lo Spirito Santo si unisce all'anima, vuole la salvezza dell'anima, però secondo San Massimiliano, è tutto un filone di teologia mariana, ecco, che fa capo San Bonaventura, Scoto, i grandi teologi francescani, San Lorenzo da Brindisi, San Bernardino da Siena, teologi della scuola di San Sulpizio in Francia, no? Di cui l'ultimo è San Luigi Maria Grignon de Montfort, ma anche ci furono eminenti teologi, dottori della Chiesa, Francesco di Sales, per esempio, Olier, venerabile Olier, della scuola di San Sulpizio, e anche Maria di Agreda, che dipende un po' da questi teologi, no? Questa venerabile, pure lei, mistica, che descrisse la vita di Maria. E parlando della mediazione assoluta, cioè non possiamo farne a meno, senza Maria non abbiamo Cristo, per forza è necessario che siamo mariani, se vogliamo essere cristiani, lo disse anche Paolo VI, quella bellissima esortazione pastorale Marialis Cultus, e anche nel discorso che fece alla Madonna di Bonaria nel 1971, no? Non possiamo essere cristiani senza essere mariani. Quindi, anche se noi non ci pensiamo e preghiamo direttamente Gesù o i santi, riceviamo le grazie sempre attraverso di lei. Quindi è talmente buono, Signore, che anche quelli che dicono: no, non c'è l'Immacolata in mezzo. E in realtà ricevono le grazie sempre per l'Immacolata, non si scappa, secondo lui è così e basta. No? È sempre l'Immacolata a concedercele. Non solo non riceviamo proprio nulla se non siamo nell'Immacolata, ma offendiamo Dio non riconoscendo l'ordine da lui stabilito. Per lui questo è un ordine divino, quindi è immutabile. Non è che le grazie arrivano da un'altra parte, arrivano dal sinodo o dal convegno di Astana, non lo so, ecco. Oggi si fanno tante ipotesi, no? Nell'ambito ecumenico, tutto è grazia, sì, pure la Pachamama, pure gli idoli dei pagani, ecco, allora vanno bene. No, le grazie solo per l'Immacolata, anche se un pagano prega al suo Dio e pensa di pregare, in realtà quello che riceve lo riceve attraverso l'Immacolata, perché questo è l'ordine stabilito da Dio, l'unico Dio che c'è, che è la Trinità. Per questo il diavolo fa ogni sforzo, usa tutti i mezzi per spezzare il filo che ci unisce all'Immacolata. Gli va bene tutto. Recita del Padre nostro e quelle di altre preghiere, ma non l'Ave Maria, ecco, vedete. Si capisce lo zampino del diavolo, ma non vuole l'Ave Maria, no? Non vuole l'Immacolata, non vuole la Madonna. Madonnari ci chiamano, quelli che amano la Madonna, no? Madonnari sono bravi, quelli che fanno, disegnano le Madonne di gesso sui marciapiedi, sono opere d'arte, veramente, e riproducono così bene le immagini sacre che sono nelle chiese, che uno deve dire veramente, ma questi sono ispirati dalla Madonna, magari fossimo tutti Madonnari, come loro, cioè amanti della Madonna, artisti della Madonna, che sanno riprodurla anche in luoghi un pochino disdicevoli, come marciapiedi. Ma al demonio non va bene. Egli fece un passo falso e perciò ora vuole condurre anche gli altri alla caduta. I teologi suppongono che Dio abbia messo gli angeli alla prova, rivelandogli l'umanità di Gesù Cristo, uomo Dio, annunciandogli che avrebbero dovuto adorarlo, rivelando agli angeli l'umanità di Gesù Cristo. Dio dovette sicuramente mostrare loro anche la figura di sua madre, come quella di una semplice creatura che sarebbe divenuta loro regina. Allora, il peccato degli angeli, questo è un tema molto discusso nella teologia, anche gli angeli hanno avuto la loro prova nell'escaton, quindi non nella creazione, non, cioè una creazione soprannaturale, non quella naturale, non quella fisica, non quella geologica, ecco, ma una creazione che è simile a Dio, perché è tutta spirituale, no? La creazione degli angeli è qualcosa di così misterioso che non riusciamo a capire, non riusciamo a capire tanto neanche quella dei corpi, no? Figuriamoci quella dei puri spiriti che sono gli angeli. Eppure anche loro hanno dovuto superare la prova. Allora, la prova è stata questa, la rivelazione del Figlio di Dio fatto carne, uomo, quindi di materia. Ecco, alcuni dicono gli angeli sarebbero ribellati perché si sarebbero dovuti sottoporre a uno che è materia, no? Che quindi è inferiore a loro. Però la tesi di San Massimiliano è un po' diversa, no? Non solo questo, ma anche che si sarebbero dovuti sottoporre a una creatura, perché il figlio di Dio era sempre Dio, insomma, quindi anche se è carne, dovevano sottomettersi a Dio, quindi non era una cosa disdicevole per loro. Quello che era disdicevole, secondo gli angeli più superbi, ecco, più elevati, più vicini a Dio, era che si dovevano sottoporre a una creatura che non è Dio in se stesso, però ha le doti divine per generare Dio. Ecco, quindi è la Madonna, no? Ecco, è l'ago della bilancia, eh? Il discrimen è stato questo, mettere alla prova lo spirito purissimo con l'adorazione di una creatura. La venerazione di una creatura, la sottomissione, anche se non l'adorazione, a una creatura. Una semplice creatura sarebbe divenuta loro regina. Allora gli angeli ribelli si insuperbirono e furono precipitati nell'abisso infernale. Non accettarono questo. No, no. È il principio dell'inferno, questo, una ribellione a Dio, no? Per la Madonna. Sembra essere proprio questo quello che Dio vuole confermare parlando al serpente tentatore nel paradiso terrestre. Essa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno. Da quel momento il demonio divenne l'eterno nemico dell'Immacolata, colui che insidia il suo calcagno, ella gli schiaccia sempre quella testa orgogliosa, ma lui, confermato nella propria rabbia, vuole privare gli altri di questa felicità che egli stesso ha perduto. Ecco, questa è la ragione della guerra del demonio all'Immacolata. Perché, ecco, vuole portare all'odio dell'Immacolata anche gli altri, che potrebbero invece amarla e avere quindi la salvezza. Come dimostrare che l'Immacolata ci ama? Se noi la amiamo, ella ci ama incomparabilmente di più. Bisogna arrivare a tutti gli uomini. Nel mondo c'è molta buona volontà. Ma gli uomini non conoscono la verità. Il redattore del piccolo giornale e in genere quelli di tutte le nostre pubblicazioni devono essere tutti presi dal nostro ideale. Devono immedesimarsi in esso, approfondirlo, altrimenti non adempiranno la missione nel modo dovuto. Ecco, un'esortazione dei frati. Se avete queste certezze, se avete queste verità in voi, sarete più forti nell'evangelizzazione. Dite cose in cui credete veramente, no? Date la vita per esso, avrete più frutti dal vostro apostolato. E così anche per noi, fratelli, abbiamo molto l'Immacolata, il ponte tra noi e Cristo, tra noi e la Trinità, pieni della forza della Trinità. Sia lodato Gesù Cristo, Ave Maria a tutti, cari fratelli, e ancora buon mese di settembre, dedicato all'addolorata e ai suoi dolori che ci uniscono a Cristo. Ave Maria, cari fratelli, grazie.